Andiamo a Napoli perché il 12 dicembre si è tenuta un'udienza nell'ala bunker di Poggio Reale per il processo iniziato lo scorso 28 ottobre contro 43 imputati tra Sicobas, Movimento di Lotta 7 Novembre, Cantiere 167 e Laboratorio Politico Iskra. Ne parliamo con un compagno di Napoli imputato anche all'interno di questa inchiesta. Ciao Eddie, bentornato su Blackout.
Buongiorno a tutte e tutti. Siamo per strada, quindi sentirete un po' di confusione.
Nessun problema, anzi, sappiamo che è stata una giornata dura e che sono tempi convulsi, quindi l'importante è essere riusciti a fare questo collegamento. Intanto appunto concentriamoci sul processo. Mi sembra che la scelta di per sé dell'aula bunker e di non consentire una presenza solidale all'interno dell'aula siano un segnale della volontà di in qualche modo sottolineare la pericolosità di mostrificare i compagni sotto processo, di impedire la solidarietà. Ecco, ti chiederei intanto di raccontarci, insomma, quali sono i fatti contestati, qual è il portato politico di questo processo.
Sì, praticamente, come già avevamo modo in passato di spiegare, questo è un processo che parte da un'inchiesta per associazione a delinquere al Movimento dei Disoccupati Organizzati, ma anche a quei compagni che lo sostengono del laboratorio politico Iskra o i coordinatori referenti del Sicobas, al quale faccio anche io parte, quindi per 43 imputati. E praticamente è un castello costruito dalla procura con una mole mastodontica di capi di imputazione, frutto di una specie di accorpamento in un unico fascicolo di 9 episodi di manifestazioni, mobilitazioni e scontri diversi avvenuti tra orientativamente il 22 dicembre del 2022, quindi oramai 4 anni fa, e il 24 marzo del 2023, cioè durante i 3 mesi nei quali diciamo ci fu una mobilitazione straordinaria indetta dai disoccupati e dalle disoccupate in risposta più o meno alla fuga delle istituzioni e ai continui rinvii dei tavoli di incontro che erano necessari per portare avanti a chiusura una vertenza oramai quasi decennale. Sostanzialmente era il periodo nel quale i disoccupati dovevano entrare in percorsi formativi che erano finalizzati al lavoro a seguito di una lotta storica, gli impegni non furono mantenuti e in quei 3 mesi ci fu una grande risposta, da un lato secondo noi di rabbia e legittima emancipazione proletaria, e chiaramente al di là delle decine e decine di procedimenti per altri reati, per altri processi che ancora attualmente vengono portati avanti. Ricordo che il mese di ottobre, mentre iniziava il maxi processo, solo in quel mese avevamo altre 6 udienze di processi vari. Lo dico non per fare, scusatemi, l'elenco della spesa o il piagnistero rispetto alla repressione, anzi, ma perché il fatto che un'aula bunker sia individuata come l'aula in cui si svolge un processo per il movimento dei disoccupati, e come dicevate voi prima, si impedisce anche la solidarietà non solo all'interno ma anche all'esterno, perché abbiamo avuto diverse prescrizioni, anche divieto di passare in corteo, cosa che invece abbiamo fatto anche in questa occasione, rivendicandoci di andare oltre le prescrizioni. È dimostrazione non tanto di dire c'è la repressione che ci colpisce, ma forse che qualche volta più che siamo noi deboli siamo noi forti, ed è la controparte che deve diciamo strutturarsi in maniera tale che quella solidarietà, che quell'organizzazione, che quel movimento non si dimostri per quello che è, ovvero un movimento di emancipazione di centinaia e centinaia di famiglie proletarie dei quartieri popolari della città di Napoli, e quindi hanno paura loro, non dobbiamo avere paura noi. Il processo questa volta si è tenuto, quindi l'udienza si è svolta, poi è stata convocata un'altra udienza per il 27 gennaio. Dal momento in cui mancavano alcune prove dei CD, adesso non entro, scusatemi, nel dettaglio tecnico, c'è stata una grande partecipazione all'iniziativa anche quel giorno dei disoccupati, nonostante era appena concluso il presidio permanente che è durato tutta la settimana fuori al comune settimana scorsa, e nonostante il giorno successivo, quindi venerdì, avevamo un altro corteo che si è concluso fuori la prefettura di Napoli.
Volevo solo sottolineare, come dicevi tu, la rilevanza, la potenza anche in qualche modo della piazza di Napoli. Motivo per cui fa paura è perché anche un contesto in cui la lotta contro la desertificazione lavorativa, lo sfruttamento eccetera, si mischia a una lotta contro il DDL sicurezza e contro la guerra e contro l'economia di guerra, l'arruolamento totale della società. Quindi è un contesto che evidentemente gli ingegneri della repressione percepiscono come minaccioso, e quindi l'attenzione probabilmente è parametrata anche alla rilevanza della piazza di Napoli.
Certo, dico qualcosa che per onestà intellettuale, centinaia e centinaia di famiglie disoccupate che si organizzano e lottano ha un potenziale enorme, ma se parliamo onestamente rispetto alle decine e decine, centinaia di migliaia di famiglie disoccupate, e quindi a quello che noi vorremmo che fosse un movimento di rivendicazione sul tema del salario, della garanzia di una continuità lavorativa che sia socialmente utile, chiaramente, è poca roba. Ma proprio per questo, se c'è un arsenale repressivo contro un'esperienza che muove e organizza centinaia di famiglie proletarie di vari quartieri, è perché probabilmente l'accelerazione della crisi insieme a quella che è la tendenza alla guerra preoccupa la controparte, fino al punto da utilizzare da un lato la repressione per evitare che questo movimento possa continuare ad esprimere le sue potenzialità. Ma la repressione non è solo, diciamo, quello che avviene nelle procure, è anche, diciamo, quella indiretta, ovvero quello di provare a dare delle briciole, a dare dei piccoli risultati in modo tale che da un lato la repressione, dall'altro, diciamo, il riduzionismo di questa lotta a una semplice lotta economica possa poi in qualche maniera depotenziarla dal punto di vista politico. Quello che invece non hanno fatto almeno una parte dei disoccupati che nel corso della lotta sono cresciuti politicamente e sono diventate effettive avanguardie del movimento di classe è quello di aver capito dal primo momento che se stiamo strappando qualche briciola è proprio perché la controparte ha iniziato ad avere paura di perdere qualcosa di più consistente. Le iniziative immediate fuori ai consolati, fuori l'ambasciata americana in solidarietà alla resistenza del popolo palestinese, ma prima ancora durante la crisi pandemica utilizzata capitalisticamente, che ha visto i disoccupati rompere il lockdown a senso unico e senza salario soprattutto, ma la solidarietà fuori i magazzini della logistica, i picchetti notturni con gli operai e con i lavoratori, comprendendo che più si sfruttano i luoghi di lavoro più aumenta l'esercito di disoccupati, insomma è questa coscienza e consapevolezza politica generale che ha fatto sì che questa platea, che poi ha partecipato chiaramente a molti momenti nazionali, non ultimi le mobilitazioni contro la guerra, e che si è fatta carico, appena ci sono arrivati gli obblighi di firma quest'estate, di lanciare un appello che ha dato vita alla rete nazionale Libere e Libere di lottare contro il DDL 1660, fa diciamo di questa lotta una lotta tutta politica e non solo appunto economica, e forse è proprio questo che, diciamo, un po' come altre esperienze di lotta che dalle proprie specificità, vediamo i facchini della logistica, alcune lotte territoriali come quella della Valle, i movimenti lotta per la casa, che partendo da bisogni reali sono in grado poi di costruire attorno a loro una prospettiva più ampia.
Sì, interessante appunto, come dicevi, se vogliamo il DDL 1660 unifica il fronte contro il quale vuole confliggere l'apparato repressivo, perché vediamo la guerra sociale dall'alto verso il basso e vediamo l'impossibilità di organizzarsi contro l'arruolamento totale della società. Rispetto all'utilizzo della violenza che vi viene contestato, in un comunicato circolato in questi giorni mi ha colpito molto un passaggio, volevo leggerlo anche per le persone all'ascolto. Pensi ai detenuti a pochi metri chiusi in otto in una cella, pensi all'ennesimo operaio morto sul posto di lavoro, pensi all'ennesima strage nel Mediterraneo che uccide chi fugge da una parte del mondo da noi violentata, pensi ai licenziamenti nell'ennesimo magazzino della logistica, pensi ad Adil che non ha avuto neanche la finta giustizia nel tribunale di Novara, poi ritorni a pensare alla lotta dei disoccupati, al prossimo tavolo di trattativa che si terrà proprio domani. Ecco, veramente un passaggio secondo me importante, cruciale, sintetizza molto efficacemente diversi aspetti della violenza strutturale. È sempre interessante osservare come si stigmatizzi la violenza di piazza e si normalizzi invece appunto quella strutturale, addirittura quando diventa letale, come nel caso delle costanti morti sul lavoro, pensiamo adesso proprio recentemente a Calenzano, il deposito dell'ENI, o addirittura appunto nel caso dell'omicidio vero e proprio di Adil. Ecco, pensiamo a cosa sarebbe successo in un tribunale, ma forse ancora di più a livello mediatico, se un operatore della logistica avesse investito il manager di un magazzino. E quindi c'è una dimensione di classe veramente forte che emerge anche da questa stigmatizzazione della violenza.
Sì, non vi nego che quando si parla di Adil come di altri compagni, un po' di difficoltà a intervenire perché erano le ore in cui c'era uno dei tanti scioperi nazionali della logistica e pochi giorni prima eravamo in coordinamento nazionale a definire anche con lui la linea da adottare rispetto alle iniziative in campo. Rispetto proprio ad Adil mi soffermo su questo punto. Il riconoscimento del concorso di colpa che, come penso sapete, è stato definito nell'ultima sentenza, oltre ad essere un attenuante per l'assassino, che chiaramente diciamo non andrà in galera, ma non è chiaramente quella la giustizia nostra, e anche di fatto attribuire la colpa dell'omicidio stesso ad Adil, cioè sostanzialmente certo. È un concorso di colpa e ogni commento è superfluo, questa è la loro giustizia, la nostra vita per loro non vale un cazzo, ancora di più se stai fuori un magazzino a scioperare legittimamente per il rispetto dei contratti collettivi nazionali o per la mancata sicurezza nei luoghi di lavoro. Quel passaggio che voi riprendavate era un commento che avevamo condiviso sui social, perché entrare in un'aula bunker obbligati a tenere una distanza di diversi metri uno dall'altro, stare nel carcere di Poggio Reale, quindi vedere che dall'altra parte in nome della legge c'è chi dovrebbe in qualche maniera giudicare delle donne e degli uomini che hanno lottato per anni per garantirsi cosa poi, se non un salario e un lavoro, unendo questa rivendicazione a un'utilità sociale, quindi ai temi ambientali, ai temi delle bonifiche dei territori, e a tre passi avere uno dei peggiori carceri d'Italia, dove anche per grazie all'intervento dei disoccupati siamo sempre venuti a sapere del peggioramento delle condizioni dei detenuti lì, non è un caso che proprio l'ultimo corteo passammo e molti detenuti ci salutarono con la battitura, che secondo il prossimo DDL, se verrà approvata al Senato, anche quella verrà ritenuta come una resistenza attiva, nonostante sia una forma passiva di resistenza. Beh, era una contraddizione palese, era quasi la fotografia diciamo così evidente di quelle che sono gli interessi dei proletari, il ruolo dello Stato che fintamente ci vogliono dire essere imparziali tra le classi, e quelle che sono poi le condizioni di vita e quotidiani degli ultimi, che per qualcuno sono esclusivamente chi ha sbagliato e deve essere recuperato alla società capitalistica, e invece noi pensiamo che siano proprio quelle eccedenze che per il capitalismo devono essere rinchiuse in un carcere o possono essere ammazzate in un magazzino della logistica, possono essere dei disoccupati che hanno l'unica colpa di aver preso consapevolezza della propria appartenenza di classe e si sono organizzati con altri e si ritrovano dopo casomai anche essere passati nel carcere per una vita passata nella marginalità sociale e con scelte del passato che avevano provato a superare proprio con la lotta, a ritrovarsi in un'aula bunker e forse prossimamente in qualche cella, non più per i furti, per i reati, per le rapine che la vita gli aveva purtroppo in qualche maniera regalato, ma invece per aver lottato per il lavoro. Quindi era un po' questo il commento social nostro, ed erano le poche ore dopo appunto anche il processo che si teneva a Novara, quindi era un po' una convergenza di vari fattori che hanno dato a questo maxi processo anche a Napoli, a quell'episodio specifico, secondo me un carattere più grande.
Mi sembra molto importante comunque tenere insieme tutte queste contraddizioni e tutte queste rappresentazioni della violenza sistemica del capitalismo nelle sue declinazioni più globali o molto più territorializzate, e penso che non credo che riusciranno a continuare a in qualche modo ipnotizzare la popolazione e cercare di sedurla con la repressione funzionale poi in qualche modo a determinare come qualcuno stia peggio di qualcun altro, a consentire alle persone di godere della situazione peggiore di qualcuno gerarchicamente posizionato su un piano inferiore dal punto di vista dei diritti, delle tutele. Prima o poi penso e spero e penso che con le lotte si riuscirà a far saltare in aria questo meccanismo quasi di ipnosi collettiva, grazie anche sicuramente alle lotte che portate avanti e alla controinformazione che portiamo avanti anche noi. Intanto ti ringrazio davvero, se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
No, grazie per questa disponibilità a raccontare questa pagina del nostro percorso di lotta. L'unico invito è a seguire anche quello che, come disoccupati, come compagni, stiamo provando a portare avanti con la campagna Libere e Libere di Lottare. Ci sarà l'Assemblea Nazionale a Firenze, se non erro, l'11 gennaio al CPA, e in quell'occasione capiremo anche come insieme tutte e tutti portare avanti la mobilitazione contro l'approvazione al Senato, che si terrà immagino proprio a gennaio-febbraio. Crediamo che questo DDL, più che essere lo strumento che ci debba portare a parlare di repressione, perché dobbiamo parlare di altro, noi è il terreno attorno al quale poter unificare tutta una serie di percorsi che vanno da appunto l'azione degli operai della logistica, pure i magazzini, i disoccupati, i movimenti di lotta per la casa, i comitati a sostegno delle famiglie e non solo dei detenuti, i movimenti di lotta ambientale, e trovare attorno al DDL, che è uno strumento per poterci reprimere, invece lo strumento in cui ribaltiamo purtroppo la divisione che c'è anche nel movimento di classe e rilanciamo invece una mobilitazione unitaria che sia in grado di tenere dentro sia l'opposizione alla guerra, che significa l'opposizione alla guerra interna.
Assolutamente sì, no, il DDL sicurezza incarna i tre fronti di guerra: guerra alle persone migranti, guerra interna e preparazione per la guerra militare, diciamo. Quindi ti ringrazio ancora per quest'ultimo accenno e che dire, buona lotta.
Grazie a tutte e tutti.